Buongiorno. Grazie mille per essere qui e per ascoltare un po' di cose che vi racconterò. Io ho assistito al bellissimo intervento di Edoardo Albinati che iniziava con la parola nel titolo «Uscire dal mondo». Ecco, noi scienziati spesso usciamo dal mondo, ma non per le cose di cui vi parlerò, che invece ci riguardano tutti e sono anche molto semplici. Abbiamo sicuramente un mondo un po' alienato anche per il fatto che non abbiamo diritto a un nome della professione. Se incontrate qualcuno e chiedete che cosa fa intorno magari al Festival della Mente, uno può dire sono uno scrittore, sono un artista, ma io non posso dire sono uno scienziato. Buongiorno, sono una scienziata, e tutti mi ridono dietro. Non abbiamo un nome, possiamo essere ricercatori, ma ricercatori in realtà potrebbe essere in qualunque campo. Quindi ci fa molto piacere, diciamo, uscire un po' dal nostro guscio e raccontarvi qualche cosa. Un'altra cosa per cui noi scienziati siamo alienati è che abbiamo sempre bisogno di un supporto delle diapositive, anche se cercherò di parlare abbastanza a ruota libera. E naturalmente occupandosi di quello che è il titolo Stile di vita e movimento per una vita sana è chiaramente correlato a modo suo a quello che è la tematica del festival. Infatti il libricino, diciamo, guida dice la cosa più pericolosa da fare è rimanere immobile, e questo riguarda non soltanto tutti gli aspetti, diciamo, della vita, ma anche quello che è la salute. Quindi stile di vita e movimento per una vita sana. Ma cos'è lo stile di vita? Lo stile di vita non è un vestito firmato o una borsa, come la parola stile farebbe pensare, ma come dice, diciamo, la Treccani, gli stili di vita sono i comportamenti che gli individui assumono nella quotidianità e che incidono in modo significativo sulla salute come assenza di malattia e anche come qualità della vita dal punto di vista del benessere percepito. E in particolare, diciamo, raggruppiamo sotto stile di vita alcune cose in particolare come l'alimentazione, l'attività fisica, l'astensione al fumo e il consumo di alcolici, ma non è solo questo, vedremo anche qualche altro aspetto di quello che è, diciamo, lo stile di vita per la salute. Noi siamo sempre molto preoccupati di come viviamo adesso e tutto quello che è rischio per la nostra salute, inquinamento, eccetera. Però in realtà se noi andiamo a vedere i dati, ed è quello che, diciamo, si fa nella scienza, rispetto all'inizio del secolo scorso l'aspettativa di vita si è allungata tantissimo. Quindi mentre all'inizio del Novecento la speranza di vita alla nascita era tipo di 50-52 anni, all'inizio del millennio era arrivata a oltre 80, in particolare in Italia 84 per le donne e 80-81 per gli uomini. Cosa è successo in queste curve così un po' colorate? Che alcune malattie di cui si moriva, che erano malattie magari gastrointestinali, respiratorie, sono state debellate grazie soprattutto alla prevenzione. Prevenzione è la parola chiave della mia vita, quindi la risentirete varie volte. Di vario tipo, per esempio i vaccini, ovviamente, di cui ci siamo fatti tanta testa in questo periodo, gli antibiotici che non c'erano e anche il frigorifero, perché il fatto di poter conservare gli alimenti ha sicuramente diminuito alcuni di quelli che erano disturbi gastrointestinali, anche mortali. E quindi cosa ci rimane? Ci sono rimasti in particolare le malattie di tipo cardiovascolare e le malattie oncologiche come cosiddette big killer, cioè ci sono tante malattie, ma quelle che alla fine hanno l'esito più difficile sono queste due. C'è una differenza però, che i cardiologi sono stati più bravi di noi intendo la parte dell'oncologia, che è quella di cui mi sono sempre occupata, perché hanno capito che si può fare prevenzione, e la prevenzione si può fare anche al primo sintomo di un problema cardiaco, e quindi ci sono dei farmaci, ci sono delle abitudini di vita che possono in qualche modo diminuire il rischio. Gli oncologi sono meno bravi a fare prevenzione, per cui cercano di rincorrere quando le cose accadono con la chirurgia, la terapia, la radioterapia, e io sto cercando, insomma, da anni di essere tra i testimonial della prevenzione. Ad ogni modo, tornando qui, abbiamo detto che la speranza di vita si è molto allungata. E qual è diciamo, la conseguenza. La conseguenza è che non si muore più, il che è un'ottima cosa, e che aumentano le persone, diciamo, oltre una certa età rispetto ai giovani. Cioè, noi avevamo all'inizio, diciamo, una piramide in cui c'erano poche persone anziane, molti giovani, poi questo è cambiato e nel 2050 ci si aspetta che la maggior parte delle persone avrà più di 50 anni. Quindi è sicuramente un grande peso per i nostri giovani, ma ha anche un altro significato per la prevenzione. Noi vogliamo invecchiare bene, cioè se la persona di 80-85 anni deve essere in grado di fare una vita anche piacevole e in salute. Quindi l'emergenza di occuparsi dello stato di salute e benessere è molto importante nella nostra società. La longevità è una conquista ed è anche una sfida. E tra l'altro un'altra cosa interessante è che non è che si sia allungata la vita e basta, ma siamo anche più giovani. Se voi guardate una fotografia all'inizio del Novecento di una coppia di 50 anni, erano quasi delle persone anziane. Adesso il cinquantenne, guai, cioè una persona di 60 anni, uomo o donna, è giovane, si veste da giovane, ha un aspetto molto più giovanile rispetto a quello che si aveva. E infatti un recente studio dice che avere 72 anni ora è come averne avuti 30 prima della rivoluzione industriale. Però noi, per esempio, nella malattia oncologica abbiamo l'accumulo di danni. Se noi siamo esposti ai cancerogeni quando si è giovani, è difficile che questo diventi una malattia tumorale. Ma via via che si aumenta l'età, chiaramente, siccome è un accumulo di danni al nostro codice genetico, c'è più rischio dei tumori. Quindi ancora di più noi dobbiamo fare prevenzione, che si fa in tanti modi, si fa con gli screening, ma si fa soprattutto con questo che definiamo lifestyle, che è nato come lifestyle, non diciamo stile di vita. Abbiamo avuto qualche problemuccio, non solo relativo a cardiovascolare e cancro, ma è arrivato il Covid. E il Covid ha colpito, similmente ai tumori, una fascia di età più matura. Noi purtroppo ci siamo abituati al bollettino di guerra tutti i giorni, ci dicono oggi tot decessi, oggi tot tutti i numerelli. E non abbiamo un'idea, non vediamo un numero, ma all'inizio della pandemia la fascia, diciamo, più critica, come vedete da questo picchetto, era quella sopra i 60 anni. E anche qui perché è più difficile avere uno stato di partenza di miglior salute. Qual è stata la conseguenza di ciò anche sull'aspettativa di vita? Che è diminuita addirittura di un anno, quindi dove si pensava che sarebbe vissuti fino agli 83 anni sono diventati 82. Adesso che le cose migliorano, perché c'è, diciamo, qualcosa che ci fa vivere più a lungo, si sta ricominciando, la curva sta risalendo e quindi la speranza di vita aumenterà se riusciremo a tenere sotto controllo chiaramente la pandemia. Quindi vedete come le cose cambiano. Non è però una cosa rigida, cioè si dice che a partire da una certa età, per esempio diagnosi di una neoplasia, si vivono altri, non so, 5 anni in buona salute o comunque è diverso da paese in paese. Rispetto alla media europea, per esempio, ci sono dei paesi dove l'aspettativa di vita dopo diagnosi di tumore sono peggiore, tipo la Polonia, mentre l'Italia è superiore alla media europea, quindi facciamo anche qualcosa di buono, questo è molto consolante. Quando uscirono questi dati sulla speranza di vita così grande in Italia, naturalmente c'è sempre l'articolo giornalistico che racconta le cose un pochino a modo suo. E come viene interpretato il fatto che facciamo una vita migliore, mangiamo meglio di altri paesi, sicuramente meno robe grigliate, salsicce, eccetera, rispetto ad altri paesi, abbiamo anche un buon sistema sanitario, non dobbiamo negarlo, nonostante ogni tanto, come col Covid, sia andato un po' in crisi, e abbiamo una base familiare in qualche modo. Cioè la maggior parte delle persone ha una famiglia vicino e questo anche aiuta dal punto di vista sociale. E naturalmente allora, quando era uscito l'articolo, uno dei commenti era: caspita, ma allora non possiamo più andare in pensione, cioè non moriamo più, non possiamo neanche più smettere di lavorare, quindi la pensione diventa sempre più lontana. Più si vive e meno si va in pensione, ci sono anche dei piccoli svantaggi. E come vedete l'Italia era effettivamente tra i migliori sia per gli uomini che per le donne. Quindi diciamo che i fattori che invece agiscono, diciamo, contro l'allungamento della vita e la salute sono soprattutto il fumo, che vedete ha una percentuale molto alta, la dieta, la sedentarietà. Ecco, la sedentarietà, per quello che noi dobbiamo, la cosa più pericolosa da fare è rimanere immobile, sono d'accordo, e appunto quindi l'inattività fisica, e questo rispetto a tante altre cose. Per quello che riguarda per esempio anche il tumore al seno, la dieta ha tantissima importanza, tant'è vero che ci sono proprio dei gruppi di ricerca, di studio e di terapia che basano tantissimo sul cambiare l'alimentazione a una prima diagnosi, a un primo intervento. La stessa cosa riguarda anche gli uomini per quello che riguarda la prevenzione del tumore della prostata, perché sono simili, anche se ovviamente molto diversi, e sono legati anche alla presenza di un certo tipo di cibo nella dieta, che possono essere grassi, possono essere ormoni, possono essere dei cancerogeni. Di fatto i fattori di rischio sono simili per vari tipi di malattie, quindi diciamo se ne evitiamo uno, lo evitiamo per tutte le cose, facciamo una prevenzione ad ampio spettro. E questa è una tabella di rischio che avevo messo insieme con uno dei massimi esperti prevenzione diversi anni fa, su una rivista che si chiama Nature Reviews on Cancer, che è una delle più quotate. L'ho rielaborata recentemente, così c'è una versione in italiano. E cosa facciamo col rischio? Diciamo che ci sono dei fattori che non possiamo cambiare, brutto ma è così, dei fattori che possiamo prevenire e degli altri su cui possiamo intervenire e curare. Allora, su cosa non possiamo intervenire? L'età, anche se ci proviamo, cioè ognuno di noi, soprattutto donne devo dire, cioè dichiara magari un'età inferiore perché vorrebbe essere più giovane. La genetica, se abbiamo ereditato un gene BRCA1, BRCA2, che sono i geni del tumore al seno, tumore ovarico, e l'abbiamo ereditato, la famosa storia di Angelina Jolie, non possiamo fare granché, possiamo fare prevenzione, però non possiamo cambiare la nostra genetica. Se abbiamo delle mutazioni ereditarie, cioè una famiglia che ha un gene retinoblastoma, eredita retinoblastoma. Non possiamo cambiare il sesso, cioè c'è tanto gender fluid, ma se uno nasce con un cromosoma di un tipo o di un altro, cromosoma non si cambia, possono cambiare tante altre cose, però questo influisce sicuramente sul rischio. L'anamnesi familiare, se c'è stata una nonna che aveva il tumore al seno, quello è, non possiamo cambiare il fatto che la nonna aveva un tumore al seno. E anche l'anamnesi personale. Ho avuto l'epatite a 9 anni, ho avuto l'epatite, non posso tornare indietro e togliermela. Altre cose che sono la storia riproduttiva, se una donna ha avuto 2 figli, 3 figli, a meno che non sia ancora nell'età fertile, quello è. Se no, se decide che avere più figli diciamo è anche preventivo, ci può fare una riflessione. E poi un'altra cosa che ho messo tra fattori che si potrebbero modificare, ma in realtà spesso è difficile, è la regione del mondo. Ci sono dei posti nel mondo dove si è più a rischio di avere una vita meno longeva e meno sana. Sappiamo per esempio che l'aspettativa di vita in certe zone dell'Africa è molto più bassa perché ad esempio c'è più HIV, perché c'è più fame, perché c'è meno assistenza medica, tutta una serie di cose di cui non possiamo entrare nei dettagli. Però non sempre si può cambiare paese, no? Noi leggiamo tutte le storie sull'immigrazione eccetera, cambiare un paese talvolta è un'avventura, magari qualcuno di noi che sta in buone condizioni economiche e culturali dice: me ne vado a vivere in Francia piuttosto che in Inghilterra perché mi sono stufata dell'Italia, ma non è sempre così facile. Poi ci sono dei fattori che sono modificabili, diciamo, tipo smettere di fumare. Questa è una roba importantissima e devo dire la legge che ha tolto il fumo dagli ambienti pubblici ha sicuramente aiutato. Sovrappeso e obesità. Qui anche c'è un po' di lavoro da fare. Spesso è qualcosa che si trascura. Vabbè, la dieta l'inizio domani, dopodomani, dopo le vacanze, dopo l'estate, dopo Natale. Invece prendere peso è una cosa che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Quindi possiamo cambiare la nutrizione, possiamo fare attività fisica. Sono stanco, mi fa male un ginocchio, oggi non riesco ad alzarmi, ho mal di testa. No, non ci sono scuse per il movimento. Esposizione ad agenti cancerogeni, nel senso che si può cercare anche lì di diminuire quello che riguarda l'impatto cancerogeno sia nel cibo che nel fumo, alcol. E poi allattamento, eventualmente di nuovo per quella prevenzione del tumore al seno, è una scelta che si può fare. Poi possiamo curare l'infiammazione che è una causa di rischio, per esempio non so, nel colon irritabile, possiamo curare le infezioni virali o vaccinare, per esempio la miglior prevenzione del tumore al collo dell'utero è il vaccino contro il papilloma virus che ora è disponibile e potrebbe completamente eradicare una malattia che pensate in Africa è mortale, tra i primi tumori che uccidono le donne africane. Si può curare e intervenire sul diabete, si può evitare le radiazioni, soprattutto i raggi solari, di non mettersi a prendere il sole nelle ore diciamo più calde o evitare i lettini abbronzanti e si può in qualche modo influenzare lo stato ormonale perché sappiamo che tra i primi tipi di cura e di prevenzione per i tumori femminili c'è anche un cambiamento della situazione ormonale. Stile di vita, quindi non fumare. Non tutti o non sempre si sa che i tumori che aumentano con il fumo non è solo il tumore al polmone, è un po' di tosse, ma insomma ce l'abbiamo tutti. No, ce ne sono molti altri, guardate qui è una lunghissima lista, addirittura il tumore del pancreas, delle volte uno dice ma com'è possibile, è un tumore che ha poche cure e è molto grave e talvolta viene, insomma, una delle cause è anche quella di un fumo eccessivo. Poi abbiamo un'altra, diciamo, pandemia che è quella del sovrappeso obesità. È una cosa che si è verificata in anni relativamente recenti perché si parte da circa 20 anni fa e questi sono gli Stati Uniti ma sull'Europa abbiamo figure molto simili. Questo diciamo la parte in rosso significa più del 50%, più della metà e il grigetto è meno del 30%. La quantità di persone sovrappeso o obese è aumentata negli Stati Uniti dal fatto che metà della popolazione è sovrappeso, ma si vede quando si va da quelle parti. E se, cioè, non ci pensiamo, ma soltanto un terzo delle persone hanno il peso giusto, un terzo sono sovrappeso e poi praticamente un terzo sono addirittura obese, che significa avere un body mass index oltre il 30% in più. Ed è cresciuta tantissimo, perché mangiamo di più, perché facciamo meno movimento, perché, non lo so, siamo più stressati e quindi abbiamo bisogno di mangiare, perché il cibo è cambiato, è diventato più calorico, perché una volta eravamo più frugali, mille cose. E anche lì, però è chiaro che abbiamo dei dati molto forti del fatto che l'alimentazione sicuramente influenza il nostro stato di salute. Gli alimenti sono, l'alimentazione quindi è estremamente importante nella prevenzione primaria, anche secondaria, nel senso che se si ha già una malattia, mangiare bene può aiutare, ma soprattutto se si mangia bene prima ci si ammala meno dopo. E sono tante cose, verdure, frutta, spezie, bevande, condimenti, li possiamo poi vedere un pochino. E come dicevo, malattie cardiovascolari, diabete, tumori, anche malattie neurodegenerative, si comincia a pensare che una sana alimentazione possa diminuire anche quello che sono le degenerazioni, demenze senili, eccetera. Però, e questo è un altro concetto che rende questo campo molto affascinante, molto difficile, è che non si può mangiare una cosa sola, diciamo l'uva fa bene, mangiamo solo uva, no? Perché si morirebbe comunque, mentre invece uno può dire ma io ho un'infiammazione per cui mi prendo un'aspirina o mi prendo un Aulin e va bene. Invece quello che è importante è l'associazione di vari cibi, quindi lo schema dietetico. E effettivamente noi che studiamo, io vengo dalla chimica, sono un chimico organico biologico e mi è sempre interessato la molecola e di fatto dentro i nostri alimenti ci sono proprio delle molecole curative che possono essere il licopene nel pomodoro, la capsaicina nel peroncino, la quercetina nella mela, il sulforafano nei broccoli, l'acido ellagico nel melograno. Chiaramente questi alimenti sono fatti di migliaia di molecole, però si sa che alcune di queste sono particolarmente buone, sono come delle aspirine naturali. Quindi facendo un po' un lavoro da chimico, mi ero fatta anche uno schemetto di far vedere vicino, non so, alla mela, alla quercetina, con questo tipo di struttura molecolare, o il resveratrolo delle bucce del vino rosso, o l'epigallo catechina gallato, che già è uno scioglilingua, per il tè verde. E poi ci sono i pigmenti che sono le vitamine A invece, tipo il carotene, che è quello che conosciamo di più, il licopene, che è quello del pomodoro. Altre vitamine come la vitamina D, che abbiamo capito quanto è importante nella prevenzione. Non c'è il tempo di fare la lista della spesa, però diciamo che si può fare veramente il bugiardino della nostra frutta e verdura con quello che è il componente farmacologico più importante e quello che può fare. E vedete che qua sono già due paginate di lista. E sarebbero assolutamente molte di più perché ci sono tantissimi alimenti con delle molecole importanti. E cosa fanno tante di queste, frutta e verdura e altre, o olio d'oliva, come vedremo? Agiscono sui famosi e temibili radicali liberi. Il radicale libero è una specie, dell'ossigeno. Con un radicale vacante, quindi è estremamente ossidante e può fare male per tante cose. Anche alla nostra pelle, quindi ci fa invecchiare prima, non è soltanto che rischiamo di più le malattie. Infatti diciamo che chi ci porta i radicali liberi, che sono questi qua, con queste faccette un po' arrabbiate, radiazioni o raggi ultravioletti, l'inquinamento, il fumo, lo stress, la cattiva alimentazione, chiaramente gli alcolici. E tra le varie sostanze di grande interesse sono i cosiddetti polifenoli, che sono degli oli di tipo aromatico e che possono prevenire tantissimi effetti del danno alle cellule e quindi contrastare obesità, tumori e cardiovascolare. Il regime dietetico significa lo stile di cose che noi mangiamo. E uno di quelli più legati alla longevità e alla salute è la cosiddetta dieta orientale. La dieta orientale è povera di proteine e grassi animali, quando uno va giusto nel ristorante giapponese sono pochissime le cose di carne, molta soia, derivati della soia, ricca di vegetali appartenenti alla famiglia delle crucifere e le alghe. Noi facciamo pochissimo consumo di alghe, quando ci dicono mangeremo alghe in futuro siamo un po' terrorizzati a farci un'insalatina di alghe, però se giusto andate dal ristorante giapponese vi fanno dei meravigliosi piattini di varie alghe, che sono estremamente salutari. E poi naturalmente anche l'attività fisica, che sarà la seconda parte. Questo è molto legato alla tradizione di un paese, perché la persona orientale che si trasferisce in un posto dove si fa tutti i giorni la grigliata, si mangia la salsiccia, le patatine e meno frutta e verdura, inizia a perdere quel vantaggio di vita sana. Ma poi naturalmente c'è la dieta mediterranea, quella che abbiamo in Italia, che è patrimonio dell'umanità. Ma anche questa è diversa da quello che pensiamo, cioè non è solo la pasta e la pizza. Cioè il vantaggio è che comunque è povera di carne rossa, a parte alcune regioni, ricca di verdure, noi mangiamo tantissime verdure, alimenti e condimenti che sappiamo fanno bene, come sia l'olio d'oliva che anche il peperoncino. E infatti dove c'è una tradizione nelle famiglie, dove c'è una tradizione mediterranea di cucina, la vita è più sana. Come sapete la parola dieta mediterranea l'ha inventata un americano che si chiamava Ansel Keys, ci hanno fatti rubare il brand, che era un fisiatra, era venuto a lavorare in Italia e si era accorto, come vedete da questo grafichetto, che già in quegli anni, parliamo del periodo fine guerra, gli italiani avevano meno malattie cardiovascolari. E scrisse con la moglie un trattato che diceva praticamente che il modo migliore per prevenire le malattie cardiovascolari era vivere a Napoli, quindi questa era la sua conclusione. E infatti lui così fece, si trasferì in Italia, nell'Italia del Sud. E questo era, aveva già trovato le cose importanti, quindi cereali e legumi, pane senza burro, frutta fresca, poca carne perché costava tanto, pesce, un po' di vino e invece del dolce, solito, non lo so, cheesecake, la frutta. Naturalmente poi è stato anche un po' contestato perché non ha trattato di tutti i paesi, si è concentrato su quelli che piacevano di più. Comunque Ansel Keys, a forza di mangiare napoletano, è vissuto oltre i 100 anni e è morto nel 2004, e qui vedete che sta festeggiando proprio il suo 100° compleanno con una bella pasta al pomodoro e un bicchiere di vino rosso. Quindi lui aveva trovato la giusta terapia e prevenzione. E come si fa a studiare appunto cosa fa bene dal punto di vista dell'alimentazione? Noi possiamo prendere 20 persone, 10 da una parte e 10 dall'altra, con la febbre, diciamo, e 10 prendono tachipirina e 10 non la prendono. E dopo vedremo che la maggior percentuale di quelli che hanno preso la tachipirina hanno la febbre scesa e gli altri l'hanno ancora. Non proprio 10 e 10, perché c'è sempre la risposta individuale, diciamo l'80%. Fatto, ok? Invece, per dire, ma fa bene mangiare la carota piuttosto che o la carne grigliata, ti fa male o no? Impossibile farlo in questo modo. Ci vuole quello che è uno studio di popolazioni. Quindi lo studio più importante per sapere come cosa fa bene e cosa fa male è lo studio EPIC, si chiamava così, è nato tantissimi anni fa, che era praticamente lo studio europeo su cancer and nutrition, che poi è servito anche per altre cose, perché non è servito solo per studiare l'oncologia ma anche appunto il cardiovascolare, ed è stato fatto su 500.000 persone, quindi diciamo una città medio grande, seguite per anni con dei questionari e vedere come stavano in salute, e si sono viste cose meravigliose, cioè ad esempio che il tumore del colon retto diminuiva tantissimo a seconda della dieta mediterranea o no. E anche qui tachipirina 500, tachipirina 1000, possiamo dire qualcosa, ma come facciamo a quantificare la quantità di dieta mediterranea? Quindi ci sono delle formule praticamente che vanno a porzioni, quante porzioni mediterranee si mangiano al giorno, e già praticamente con 3 o 4 c'è una diminuzione del 40% di rischio del tumore al colon, una cosa molto alta a cui bisognerebbe pensare. Qui vedete appunto che dopo 3 porzioni praticamente il rischio è molto diminuito. Questo anche per altre cose, per esempio l'ictus. Recentemente un mio amico italiano che vive negli Stati Uniti ha fatto un'importante pubblicazione su JAMA e ha fatto tutta una lista dei regimi dietetici che fanno bene e quelli che fanno male. Effettivamente vediamo la fibra alimentare totale è molto buona, cereali integrali, verdure, frutte, mentre vediamo tra le cose a rischio, come già sappiamo, carne rossa, carne lavorata e la dieta occidentale, mentre la dieta orientale pescaria, quindi non solo vegetariana ma col pesce, è la migliore, perché di fatto noi in questa dieta mediterranea abbiamo legumi, frutta fresca, cereali integrali, olio di oliva, pesce, poco formaggio, carne, moderato consumo di alcol e soprattutto ai pasti. Però noi non possiamo mangiare solo frutta e verdura, come dicevo prima, dobbiamo mangiare tutto, allora, perché altrimenti moriamo di fame o ci viene qualche altra malattia. Come facciamo a decidere? Ci vengono in soccorso le piramidi alimentari, che sono praticamente alla base quello che possiamo fare senza limite e in cima quello che dobbiamo limitare. E ho messo ovviamente alla base l'attività fisica, che è il next step, l'acqua, che è molto importante, spesso non beviamo abbastanza, e poi verdura, frutta e salendo le carni di vario tipo fino ai dolci. Questo è un riassunto. Io poi avevo disegnato, diciamo, una piramide anticancro. Noi anche in laboratorio, cioè passerella veloce, ci occupiamo di studiare come scienziati i principi dell'alimentazione. Per esempio abbiamo studiato un prodotto di recupero delle acque di scarto dell'olio di oliva che è ricco di polifenoli, abbiamo studiato il luppolo della birra, e io scrivo sempre attenzione all'alcol perché poi c'è l'alcolisti anonimi che dice non puoi promuovere la birra, anche se questo qui era il mio laboratorio, un po' di comunicati stampa dicevano così. E poi adesso ci occupiamo di alghe del Mediterraneo, ne abbiamo tante, vediamo se possiamo usarle per la prevenzione. Un altro componente che è venuto alla ribalta recentemente, che abbiamo ignorato, è il microbiota o la flora intestinale. La flora intestinale determina anch'essa il nostro stato di salute e vuole mangiare bene. Quindi se noi mangiamo frutta, verdura, abbiamo una flora intestinale che è compatibile con un buon sistema immunitario. Se mangiamo soltanto delle schifezze, avremo dei germi più infiammatori che quindi saranno non più alleati nel caso di una malattia o di una terapia. È molto importante, in futuro diventerà sicuramente anche un metodo diagnostico. Quindi buoni germi per la buona longevità. Un aspetto importante, questo è un mio articolo in inglese, ma è semplicemente che noi possiamo fare prevenzione, ma in qualche modo non dobbiamo arrenderci se invece per motivi vari c'è l'insorgenza di uno stato patologico. Possiamo ancora intervenire, ad esempio, cioè non fumare mai o smettere di fumare. Possiamo fare un'alimentazione preventiva, ma possiamo anche in qualche modo cambiare lo schema dietetico. E poi ci sono dei farmaci come l'aspirina, ma anche il glucofage, la metformina, che in qualche modo possono essere dei farmaci preventivi. E diciamo, per concludere un po' il discorso alimentazione e passare alla parte, diciamo, attività fisica, movimento, le linee guida americane dicono delle cose interessanti, ovvero seguire un pattern di sana alimentazione, vuol dire proprio uno schema, cioè mangiare in un certo modo per tutta la vita possibilmente. Poi focalizzarsi su varietà, non è che sappiamo per il broccolo è buono, mangiamo solo broccoli. Cercare di alternare vari componenti, infatti un mio amico ha scritto un libro molto carino che parla della combinazione di 5 elementi in ogni pasto e ha tutta una lista per cui si possa alternare. Scegliere tra i cibi e le bevande quelli più sani, ma soprattutto, che è molto importante, incoraggiare abitudini alimentari sane anche per gli altri. Cioè se uno vede, uno per esempio dice senti smetti di fumare che mi dà fastidio, però non ci viene in mente se siamo a tavola e qualcuno si prende dei cibi che sappiamo non sono sani, dire senti ma perché mangi quella roba? Non puoi mangiarti qualcosa di buono, magari una bella pasta con un buon olio di oliva, con un buon parmigiano, e invece che ne so, giusto sembra la patatina fritta. È più difficile, però anche questo è importante, perché ci sono degli studi, per esempio, che fanno vedere studi sugli animali, che se ci sono due scimmie praticamente una di fronte all'altra, mangiano insieme perché mangiare è una cosa sociale, ci fa uscire dalla torre d'avorio, una tenderà a mangiare la cosa dell'altra, cioè se hanno una banana e una fragola, il primo prende una banana, l'altro prende anche la banana, cioè c'è questo neurone a specchio anche per loro. E qui naturalmente vogliamo parlare di movimento. Noi non abbiamo inventato niente, come anche l'alimentazione, si sapeva che bisognava mangiare bene anche presso i greci. Mio padre era un grecista, traduttore di tragedie, commedie greche, quindi ho masticato greco da piccola, e praticamente già Platone diceva che per avere successo nella vita era importante l'educazione, la formazione e l'attività fisica. La mancanza di attività, quindi di movimento, distrugge la buona condizione di ogni essere umano, mentre il movimento e l'esercizio fisico possono mantenerla e preservarla. Anche qui non è facile quantificare. Come facciamo a dire uno l'attività fisica previene le malattie? Anche qua si prendono tante tante persone, questo è un altro studio fatto su quasi 500.000 persone, per vedere anche qui quanto, come facciamo a sapere quanta attività fisica ci fa star bene? Sappiamo già che fare attività fisica almeno un certo numero di minuti alla settimana già allunga la vita. Per esempio, 150 minuti, che non sono niente, sono 18 minuti al giorno. Siamo capaci di fare attività fisica 18 minuti al giorno, alzarci dal divano, uscire, andare a fare la spesa, camminare, andare in bicicletta? Questo già allunga la vita di 3 anni e previene le malattie. Ed è stato quantificato proprio facendo anche lì un dosaggio. Come ho visto che si fa il dosaggio per la dieta mediterranea, si può fare il dosaggio dell'attività fisica moderata, media, alta, altissima, e vedere cosa succede. E quindi anche qui possiamo fare dosi crescenti, e vengono pubblicati lavori che fanno quantità e qualità dell'esercizio. Ma allora diventa come l'alimentazione. Adesso ci sono tanti medici, nutrizionisti, che in caso di salute o malattia fanno uno schemino delle cose da fare. C'è anche il medico prescrittore di attività fisica, perché se è vero che in prevenzione primaria noi possiamo farci la nostra ginnastichina e già fa qualcosa, oppure io alla disperata comunque tutte le mattine dopo colazione mi faccio 15 minuti di cyclette, perché almeno sono sicura che ho tenuto in moto il mio metabolismo, poi vado anche in palestra a fare sport, però intanto quello l'ho fatto. E però se uno per esempio ha una condizione cardiovascolare, voi sapete che una volta per esempio il bambino cardiopatico era sotto una campana di vetro, non ti muovere, potrebbe succedere qualcosa, non giocare a calcio. Invece si può dosare l'attività fisica monitorando alcuni parametri, e naturalmente sia con il medico, talvolta anche con lo psicologo, perché per esempio le forme per quello che riguarda l'obesità o il diabete, non basta il fatto di voler fare o guarire, o non so, l'obesità non è solo che una persona mangia troppo, non si sa controllare, diventa una causa patologica. Quindi per riuscire a uscire da queste condizioni ci vuole un supporto medico e anche psicologico. E quindi escono le linee guida anche per quello che riguarda l'attività fisica, non solo per l'alimentazione che vi ho fatto vedere, seguite un pattern alimentare, insegnate ai vostri amici a mangiare bene, ma anche linee guida per quello che è l'attività fisica, cosa facciamo sia in salute che in malattia. Quindi il passato l'esercizio era soprattutto prevenzione primaria, gli antichi greci pensavano che facesse stare meglio. Presente a prevenzione secondaria, cioè possiamo curare, e in passato, in futuro, noi sappiamo che può avere anche un valore prognostico. Noi possiamo sapere che chi fa attività fisica rischia meno le malattie. Possiamo quindi usare, ad esempio, questo è uno studio che fa la dose risposta tra attività fisica e il rischio cardiovascolare, simile allo studio EPIC. Possiamo anche, per esempio, fare una terapia per lo scompenso cardiaco basata sull'esercizio e il training. Questi sono tutti i lavori da letteratura scientifica. E possiamo sapere cosa fa l'attività fisica ai vari parametri metabolici, infiammatori, eccetera, che possono essere misurati, quindi diventa un dato tecnico. E ad esempio viene la linea guida che parte dal fatto anche non solo per la prevenzione ma anche per la terapia, quindi dalla terapia alla pratica. Quindi il movimento è una terapia, una prevenzione e una terapia. Anche per esempio problemi respiratori, cioè l'ipertensione polmonare, qualcosa che prima, cioè stai lì fermo, stai attento, poi ti sale la pressione, non respiri, invece si può usare l'attività. Un'altra cosa che non tutti sanno è che anche il Covid, tutto sommato, è stato meno letale per chi aveva una buona salute di base, che suona un paradosso, effettivamente suona strano, però è così. Cioè suona lappalissiano, ovvero sia per chi ha già avuto il Covid che deve recuperare, perché sapete che c'è la fatigue, il long Covid, ma è stato anche visto che, queste sono un po' le prescrizioni, che l'inattività fisica è legata a un rischio più elevato di Covid. Il Covid ci ha fatto vedere, purtroppo, era meglio se non capitava, che bisogna essere sani. Cioè le persone che non ce l'hanno fatta avevano altre cose, erano ipertesi, diabete, obesità e anche per esempio sedentarietà. Cioè se è stato visto, studiando com'era lo stile di vita della persona che ha contratto il Covid, che c'era meno Covid grave nelle persone che erano fisicamente fit, e questo diminuiva vari parametri. Anche questo studio fatto su 50.000 persone, che l'inattività fisica aumentava il rischio di ricovero, di terapia intensiva e anche di mortalità. Questo in generale, la mancanza di attività fisica, lo stile di vita influenza l'adiposità, il glucosio, la pressione sanguigna. Noi sappiamo che quando facciamo attività fisica in qualche modo, no, poi abbiamo bisogno di ripristinare elettroliti, glucosio, eccetera, perché noi consumiamo anche l'eccesso. E quindi tutto questo fa parte di quello che è lo stile di vita. E anche questo è veramente quantificabile, cioè il tempo sedentario, più il tempo è sedentario e più rischiamo per esempio il diabete è molto legato alla sedentarietà, cioè noi avevamo mai detto diabetologo che cioè, ai primi sintomi, cioè iperglicemia, dicevano lei ha un cane, porti fuori il cane, questo già serve, questo già le fa diminuire il rischio di diabete, fare qualunque, andare in bicicletta, cioè io sono stata tanto tempo a lavorare anche in Emilia vedete come mangiano, però sono tutto sommato fisicamente fit, arrivano tantissimo in bicicletta, allora hanno una cultura molto di questo tipo di cose, quindi diminuisce praticamente, aumenta la mortalità proprio a causa se stiamo seduti, la sedentarietà va evitata. Questo se deve iniziare dall'infanzia, è molto importante perché io vedo tanti ragazzini che sono sovrappeso, che magari è considerato un segno di salute, mangia che ti fa bene, no, bisogna iniziare da piccoli, perché il rischio nell'infanzia, e io ci ho scritto anche il ruolo della famiglia, perché è la famiglia che deve stare attenta, ci sono rischi di dislipidemia, cioè un'alterazione della massa lipidica, obesità, pressione sanguigna, il fumo passivo, il bambino, il ragazzo in una famiglia che fuma è come se fumasse anche lui, una dieta malsana che dipende tanto purtroppo dalle scuole, ma anche se uno frettolosamente dà la famosa merendina. Una cosa anche di cui secondo me è importante parlare è lo stato socio-economico basso. Prima vi ho detto che ci sono dei paesi dove purtroppo l'aspettativa di vita è inferiore per tutta una serie di condizioni. Beh, adesso si fa una carta epidemiologica delle città e per esempio sono studi fatti a Parigi rispetto a centro, che ne so, Champs-Élysées piuttosto che la banlieue, ma anche per esempio nelle zone, non so, di Milano, di altre metropoli, nelle zone che sono più periferiche o che hanno uno stato socio-economico e culturale, nel senso che non si riesce ad andare a scuola, hanno più rischio di malattie e questo riguarda anche la mancanza di istruzione. Sono degli studi che fanno vedere che nelle famiglie dove comunque le persone hanno completato gli studi la vita si allunga di più. Disuguaglianze sanitarie, questo purtroppo è una cosa che capita in alcuni paesi, ma capita anche banalmente perché adesso mancano i medici di base, quindi è più difficile farsi assistere. E una scarsa alfabetizzazione sanitaria, l'abbiamo vista tantissimo col Covid, cioè per noi che lavoravamo nell'ambiente della ricerca scientifica biomedica è stato devastante quanto fosse bassa per colpa delle nostre scuole, della formazione, l'alfabetizzazione, quindi si sia sentito di tutto di più. Quindi abbiamo bisogno sicuramente di linee guida. Come al solito, di nuovo, gli americani, che sono quelli che forse ne hanno più bisogno, le hanno fatte, addirittura sono alla seconda edizione. E un'altra cosa importante, perché noi della parte, diciamo, medica dell'attività fisica sappiamo meno rispetto all'alimentazione, di cui parlano tutti effettivamente, siamo tutti esperti, che è come mangiare, cioè noi dobbiamo mangiare secondo la tradizione, quindi se noi vogliamo un'alimentazione, un pattern dietetico che ci faccia bene, scegliamo quello mediterraneo, non mangiamo sushi tutti i giorni, no, chiaramente non è la nostra cultura, noi dobbiamo attenerci a quello. Lo stesso l'attività fisica, facciamo quello che ci piace, è un momento che uno faccia il salto dell'asta perché ha visto Tamperi che ha preso l'oro, cioè facciamo anche delle cose molto più semplici e facciamo quello che ci piace, sia in palestra che come sport. E qui anche un altro discorso molto importante, le scuole dovrebbero far fare sport ai bambini e anche magari agli insegnanti, perché mentre tutto sommato noi ci arriviamo al fatto anche nelle scuole che mangiare bene fa bene e si cerca in qualche modo, Delle volte si pensa che l'attività fisica sia meno importante di altre, per esempio, non so, l'ora di ginnastica, ma no, andiamo a casa, la cosa è finita, oppure devi andare a fare una competizione, no, perché devi fare i compiti, non hai studiato perché sei andato a fare la gara. Ho fatto una conferenza con la Fiona May, lei ha detto che quando lei era a scuola gli insegnanti hanno detto ma sì, fai pure l'atleta, tanto a scuola non vai bene, quindi saresti bocciata, tanto vale che fai qualche altra cosa nella vita. Ecco, questo non è un incoraggiamento. L'incoraggiamento è accompagnare una persona attraverso le sue scelte e che possa aver diritto a tutte e due. Quindi, riassumendo, diciamo, i benefici del movimento, dell'attività fisica, anche, per esempio, non so, il miglioramento delle ossa e del peso. Muoversi fa bene anche alla pressione per quello che riguarda l'osso, quindi sia per i ragazzi ma anche per esempio per le donne in menopausa l'attività fisica può fortificare non solo i muscoli ma anche le ossa. Un'altra cosa che non abbiamo detto, il miglioramento della funzione cognitiva, si diventa più intelligenti a fare attività fisica. La sedentarietà non aiuta la nostra mente, anche perché magari ci mettiamo davanti alla televisione. Quindi benefici per la salute del cervello, miglioramento della funzione cognitiva. Tant'è vero che, cioè, per esempio, le Olimpiadi, giusto, in antica Grecia, era così importante anche per gli intellettuali, ne scrivevano molto nei poemi e nella letteratura. Perché era ritenuto comunque qualcosa che richiedeva una concentrazione e un training. In una donna in gravidanza può fare attività fisica, certamente diminuisce il rischio di aumento di peso, addirittura di diabete gestazionale. Per gli anziani, importantissimo. E nei paesi orientali uno vede nelle piazze gli anziani che fanno il tai chi, okay? Tutti insieme, è anche una cosa sociale. Da noi viene molto trascurata, soprattutto se un anziano magari non può uscire di casa, quindi no, dobbiamo accompagnarlo, e invece diminuisce tanti rischi che poi impattano su tutta la famiglia, un rischio di caduta, cioè l'anziano che fa attività fisica ha meno rischio di caduta, per esempio frattura del femore, e è stato visto proprio di studi che un certo tipo, una quantità di attività fisica oltre una certa età diminuisce molto tanti rischi, anche persone che hanno già una patologia. Sì, aumenta la speranza di vita anche in presenza di patologia e, come abbiamo detto, il rischio dei tumori. Quindi, un'altra cosa che, per esempio, moderata o poca attività fisica è meglio che niente, cioè dite non riesco a fare più di 10 minuti, fate 10 minuti, è stato visto che anche 90 minuti la settimana, che sono praticamente 15 circa al giorno, fa già bene. Poi se si aumenta meglio, noi possiamo fare attività fisica tranquilla, come dicevo, bicicletta, camminare, fare una corsettina e anche poi fare attività aerobiche da complemento. Tutte e due sono particolarmente utili e a tutte le età. E un'altra cosa che è molto interessante, perché uno dice ma vai a fare sport, ma ti fai male, ma puoi cadere, ecco, i benefici dell'attività fisica superano il rischio di esiti avversi o lesioni, cioè accettiamo il rischio di farci male, chiaramente poi se uno va a fare sci alpino cade e finisce in uno strapiombo non è una meraviglia, ecco, questo magari cerchiamo di evitarlo, anche questa è prevenzione, però in generale se c'è qualche rischio comunque superato dai benefici. E inoltre l'attività fisica riduce l'ansia e la depressione. Capita anche, per esempio, prima nella lezione di Albinati abbiamo parlato dell'isolamento, cioè una persona soprattutto dopo il lavoro, no? Dopo la pensione magari è rimasta single eccetera eccetera, riesce ad andare in ansia o in depressione. Ecco, l'attività fisica ha un chiaro beneficio anche su questo, sia se viene praticata come sport, perché anche andare a fare qualcosa insieme aiuta, ed è una scusa, perché se qualcuno è timido e il fatto di dire vado a questo posto qua, faccio dello sport, mi prenoto qualche cosa alle 8, che ne so, di sera, alle 7 ci sono delle altre persone che fanno questa attività o questo sport, io non sono solo, migliora l'umore, fa anche dormire. Quante persone soffrono di insonnia, ma nessuno si è domandato se soffre di insonnia perché sta troppo seduto sul divano a guardare guarda la televisione. Magari se prima di andare a dormire, soprattutto nella stagione bella, si fa una passeggiatina, dorme meglio. Io ogni tanto cerco di fare due esercizi di stretching, per esempio la sera prima di andare a dormire, perché in qualche modo mi scioglie la tensione di un lavoro molto pesante come comunque il nostro negli ospedali. E quindi la fitness fisica ricade sul cardiovascolare, sul muscolo, sulla flessibilità, sull'equilibrio, come dicevo, per esempio stare su una gamba sola. Ho fatto uno studio che l'anziano che sta minuti, uno, due, su una gamba sola, poi cade di meno, non cade dalle scale. Sembrano delle cose strane, ma sono molto razionali. E infatti c'è un rapporto tra esercizio fisico da moderato a vigoroso, tempo di sedentarietà e mortalità. L'omino che cammina, non è sedentario, sta nella zona verde. E anche qui è stato proprio calcolato, zero attività è qua sopra e tanta attività è qui. E questo è, diciamo, quello che riguarda il buono stato di salute. E anche per le persone anziane, questo l'ho lasciato in inglese, è estremamente importante, ce lo siamo detto. Adesso prima arrivano i cardiologi sempre e poi arrivano anche gli oncologi, siamo un po' più lenti, e anche l'Associazione Americana Oncologica ha detto fa le linee guida per l'attività fisica, non solo mangiare bene previene il cancro, ma anche l'attività fisica, molti meno tumori a chi fa attività fisica, e anche questo è, diciamo, una cosa recente. Quindi sì, fisicamente attivo come parte della vita quotidiana, camminare di più e sedersi di meno è un ottimo modo per ridurre il rischio di cancro. Questi sono i 40 anni della società. Più sei attivo e maggiore è il vantaggio. Naturalmente poi dobbiamo fare delle altre cose. E quindi diciamo c'è anche un fattore di cultura, per quello che è molto importante parlarne in qualcosa come il Festival della Mente, cioè è una questione di informazione, è una questione anche di accessi. Pensate che addirittura una delle barriere è il marciapiede sicuro che ci impedisce di camminare, soprattutto se la persona ha qualche anno di troppo e ci sono, diciamo, le buche lungo la strada, non può uscire facilmente. Quindi anche costruire non solo le piste ciclabili, ma dei buoni marciapiedi serve per l'attività fisica. E concludo dicendovi due parole di me, che oltre a fare la ricercatrice in realtà sono una sportiva, nei veterani perché ho una certa età, e mi occupo di scherma, e quindi mi è sempre piaciuto dire una schermitrice armata contro il cancro, la sfida al cancro, e siccome ci piace essere competitivi, comunque ho preso anche una medaglia d'argento ai campionati europei e una medaglia di bronzo ai campionati del mondo di spada per i veterani. Grazie. Ce la mettiamo tutta, e qui mi vedete con la tuta azzurra perché comunque siamo una federazione italiana scherma, con la medaglia al collo. Quindi praticamente noi concludiamo dicendo che questo è lo stile di vita che non vogliamo: sigaretta, lattina, seduti davanti alla televisione, il disordine anche perché ci stressa. E chiudo in perfect timing con il mio laboratorio e tutti questi ragazzi e ragazze che ci aiutano nella nostra ricerca quotidiana e per cui speriamo l'Italia sappia dare un futuro buono e migliore. Grazie mille. Grazie.